Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nell'Epistola di Paolo ai Santi di Efeso leggiamo quanto segue, capitolo 5 dal versetto 15. Guardate dunque con diligenza come vi conducete, non da stolti ma da savi, approfittando delle occasioni perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. E non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito, parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre e nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottoponendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Dunque la volontà di Dio verso di noi in Cristo Gesù è che noi rendiamo del continuo grazie d'ogni cosa a Dio e Padre. Quindi è a Dio Padre che noi dobbiamo rivolgere le nostre azioni di grazie. Lo dobbiamo fare nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi mediante la mediazione di Gesù, ossia appoggiandoci alla mediazione del nostro Signore Gesù Cristo, che voi sapete è alla destra del Padre, quindi di Dio Padre, ed intercede per noi, perché c'è un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Dunque dobbiamo sempre considerare che quando noi ci accostiamo al trono di Dio, anche per rendergli grazie, dobbiamo farlo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi dobbiamo rendere grazie a Dio. Dice l'Apostolo Paolo, sempre in questa epistola, alcuni versetti prima, ma come si conviene a dei santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia sia neppure nominata fra voi, né disonestà, né buffonerie, né facezie scurili, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazie. Vedete come l'Apostolo Paolo torna sul rendere grazie a Dio. Ed è importante, fratelli del Signore, rendere grazie a Dio, perché Dio è degno di ricevere azioni di grazie. Noi riconosciamo che Dio è il nostro creatore, noi riconosciamo che Lui è il nostro salvatore, noi riconosciamo che Lui è la nostra guida, il nostro protettore, colui che ci dona tutte le cose di cui noi abbiamo bisogno, per cui noi siamo in obbligo di ringraziarlo, in obbligo. E allora vediamo dei ringraziamenti che sono presenti nel Nuovo Testamento affinché possiamo, rivolgere a Dio gli stessi ringraziamenti, perché appunto se sono scritti questi ringraziamenti, evidentemente è perché il Dio li gradisce. Partiamo da questo ringraziamento che troviamo scritto nella seconda epistola dell'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto. Leggiamo al capitolo 9 di Seconda Corinzia, versetto 15, queste parole: ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile. Dunque l'Apostolo Paolo ringraziava Dio. Ringraziava Dio per il suo dono ineffabile, quindi lo ringraziava per che cosa? Qual è questo dono ineffabile che appunto il Dio ci ha largito? Badate bene, è chiamato dono, non quindi non è una ricompensa, non è un premio, è il suo dono ineffabile. È un dono. È la vita eterna. La vita eterna, sì, fratelli nel Signore. Infatti, l'Apostolo Paolo dice ai santi di Roma che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Considerate dunque questo. Noi eravamo sulla via della perdizione. Noi eravamo senza speranza, senza Dio, senza Cristo nel mondo. Eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. L'ira di Dio infatti era sopra di noi, perché noi eravamo sotto il peccato, servivamo il peccato. E quindi meritevamo di andare in perdizione, cioè noi meritevamo di andare all'inferno. Questa è la verità, fratelli nel Signore. Considerando quello che eravamo, che cosa possiamo dire? Che meritevamo di andare in paradiso? Così non sia. Noi eravamo insensati, ribelli, servi di varie volontà, eravamo ribelli, eravamo odiosi, odiantici gli uni gli altri, eravamo degli stolti, seguivamo le concupiscenze della carne, noi facevamo ciò che era male agli occhi di Dio. Non solo facevamo, ma pensavamo anche ciò che era male ed è male agli occhi di Dio. Noi eravamo nemici di Dio nella nostra mente, nelle nostre opere malvagie. E quindi eravamo figlioli di ira, quindi meritavamo di andare in perdizione. Ma Dio ci ha donato la vita eterna. Cioè, noi che eravamo sulla via che mena all'inferno, dico all'inferno, dove c'è il pianto, lo stridore dei denti, dove le anime sono continuamente tormentate dal fuoco, dico, noi che meritevamo questa fine, perché la meritevamo, abbiamo ricevuto da Dio la vita eterna. E l'Apostolo Paolo ringraziava Dio del suo dono ineffabile. E quindi anche noi dobbiamo farlo, perché il Dio ce l'ha dato il suo dono, cioè la vita eterna ce l'ha data. Infatti, che cosa leggiamo nella prima epistola di Giovanni l'Apostolo? Leggiamo quanto segue. La testimonianza è questa: il Dio ci ha data la vita eterna e questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose finché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Vedete dunque che gli apostoli facevano sapere ai santi che essi avevano la vita eterna. E quando appunto tu hai la piena consapevolezza di avere la vita eterna, tu non puoi non ringraziare Dio. D'altronde l'Apostolo Paolo ringraziava Dio del suo dono ineffabile, e noi dobbiamo fare la stessa cosa, fratelli. Abbiamo la vita eterna, abbiamo il dono di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Lo abbiamo in virtù della fede nel nome del figliuolo di Dio, perché chi crede ha vita eterna. Chi crede nel figliuolo, dice in un altro versetto della scrittura, precisamente il 3:36 di Giovanni, chi crede nel figliuolo ha vita eterna. Quindi la vita eterna l'abbiamo ottenuta credendo nel figliuolo di Dio. E dunque, come facciamo a non ringraziare l'Iddio che ci ha dato la vita eterna? Voi sapete che molti quando gli si dice che abbiamo la vita eterna perché il Dio ce l'ha donata, ci accusano di essere dei presuntuosi. Addirittura loro dicono: no, ma io non sono così presuntuoso da dire di avere la vita eterna. Non so come voi possiate dirlo, ma noi possiamo dire di avere la vita eterna perché ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo avendola ottenuta da Dio mediante la fede nel figliolo di Dio. L'avevano gli apostoli, l'avevano gli antichi discepoli del Signore e l'abbiamo pure noi. Riconoscendo che appunto il dono della vita eterna ci è stato dato da Dio, è chiaro che noi ringraziamo il donatore per questo dono ineffabile, che è il suo dono ineffabile. Considerate dunque il grande amore di Dio verso di noi, ma considerate anche la grazia di Dio verso di noi, perché quando si parla del suo dono ineffabile non puoi non parlare della sua grazia, cioè del suo immeritato favore, perché Dio ci ha fatto grazia in Cristo Gesù. Ma appunto, questo significa che noi non meritevamo la sua grazia, perché la sua grazia è il suo immeritato favore e Dio ci ha voluto fare grazia in Cristo Gesù e noi per questo lo ringraziamo. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, Paolo ringraziava il Dio del suo dono ineffabile e noi dobbiamo fare la stessa cosa. Allora, Paolo ringraziava il Dio anche per questa ragione, lo troviamo scritto, il motivo per cui ringraziamo Dio, al capitolo 2 di Seconda Tessalonicesi. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo. Allora, dice così, capitolo 2, dal versetto 13. Ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Allora, perché inizia questo versetto con ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché il Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza? Perché poco prima l'Apostolo Paolo ha parlato della venuta dell'anticristo. Voi sapete che l'anticristo deve venire e verrà prima dell'apparizione dal cielo del Signore nostro Gesù Cristo. E assieme all'anticristo deve venire anche l'apostasia. Infatti dice: quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. È chiamato anche così l'anticristo, l'uomo del peccato, come anche chiamato il fiore della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto. Ebbene, ascoltate che cosa dice l'apostolo Paolo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, e con ogni sorta di inganno di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati. E perciò il Dio manda loro efficacia d'errore, onde credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Quindi sta parlando di qualcosa che avverrà prima dell'apparizione dal cielo del nostro Signore Gesù Cristo. Allora notate che l'uomo del peccato farà, ogni sorta di opere potenti, segni e prodigi bugiardi. Naturalmente questo... Queste cose le farà per l'azione efficace di Satana, che appunto opererà tramite l'uomo del peccato. Dunque, ma tutto questo naturalmente a danno di chi? Di quelli che periscono, cioè di quelli che sono sulla via della perdizione, perché non hanno ricevuto l'amore della vita per essere salvati. Allora, per questa ragione, il Dio manda loro efficacia d'errore onde credono alla menzogna. Allora, vedete la differenza che fa l'Apostolo Paolo tra costoro e i santi? Perché? perché costoro, diciamo, su cui Dio manderà efficacia d'errore, onde credano alla menzogna, sono coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, i quali, appunto, quando sarà manifestato l'anticristo, adoreranno la bestia. Voi lo sapete che questo è scritto, è giusto che ve lo ricordi, e lo troviamo scritto nell'Apocalisse al capitolo 13. Tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno, quindi adoreranno la bestia che sale dal mare, che è appunto l'anticristo, l'uomo del peccato. Allora vedete cosa dice l'apostolo Paolo: ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli e madri del Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletto salvezza. Perché i santi di Tessalonica erano stati eletti dal Signore prima della fondazione del mondo. Quindi i loro nomi erano scritti nel libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione del mondo. E questo è molto importante, perché c'è sempre una differenza tra noi che siamo per la grazia di Dio i suoi eletti e coloro che appunto non lo sono, coloro che invece sono vasi di ira preparati per la perdizione. Quindi è giusto rendere grazie a Dio per i fratelli, per questa ragione, perché il Dio fin dal principio li ha eletti a salvezza. Quindi quando ci mettiamo in preghiera nelle nostre case, ricordiamoci di rendere grazie a Dio non solo per il suo dono ineffabile, ma anche per aver eletto a salvezza fin dal principio i nostri fratelli, perché appunto noi riconosciamo l'elezione appunto nei nostri fratelli, perché essi sono figlioli di Dio, lavati, imbiancati nel sangue prezioso di Cristo Gesù. Sapete, oggi è difficile sentire ringraziare il Dio per questa ragione, perché molti non credono nel proponimento dell'elezione di Dio, che vi ricordo dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama, e questo è il problema per coloro che non ci credono, nel senso che loro credono che sono credenti per loro volontà e non per volontà di Dio. Quindi del proponimento dell'elezione di Dio non ne vogliono proprio sentire parlare, perché loro ritengono che sono loro che hanno scelto il Dio e non Dio ad avere scelto loro. Quindi non ci pensano minimamente a ringraziare Dio non solo per aver eletto loro, ma anche per aver eletto diciamo gli altri credenti a salvezza fin dal principio. Ma dato che gli apostoli facevano questo ringraziamento a Dio, che noi sappiamo essere in accordo con la volontà di Dio, è giusto che anche noi appunto eleviamo a Dio lo stesso ringraziamento. Voi sapete che gli apostoli ringraziavano il Dio spesso per i santi. Qui abbiamo visto chiaramente in questa epistola di Paolo a Tessalonicesi questa cosa, ma leggendo le epistole di Paolo noteremo che appunto ci sono altri ringraziamenti che gli apostoli innalzavano a Dio per i santi. Per esempio, prendiamo questo ringraziamento a Dio che elevavano Paolo e Timoteo per i santi di Colosse. Quindi lo troviamo nell'epistola di Paolo ai Colossesi, al capitolo 1, dal versetto 3. Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nelle continue preghiere che facciamo per voi, avendo udito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi a motivo della speranza che vi è riposta nei cieli, speranza che avete da tempo conosciuta mediante la predicazione della verità del Vangelo, che è pervenuto sino a voi come sta portando frutto e crescendo in tutto il mondo, nel modo che fa pure tra voi dal giorno che udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. Secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedel ministro di Cristo per voi e che ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Dunque, vedete come gli apostoli erano sospinti da Dio e quindi dallo Spirito Santo a elevare ringraziamenti a Dio per i santi. Qua dice, nello specifico, che nelle continue preghiere che essi facevano per i santi di Colosse, loro rendevano grazie a Dio avendo udito parlare della loro fede in Cristo Gesù e dell'amore che avevano per tutti i santi. Quando dunque noi sentiamo parlare della fede in Cristo Gesù e dell'amore che hanno per tutti i santi dei fratelli, noi dobbiamo rendere grazie a Dio per ciò. Capite? Siamo in obbligo di farlo, fratelli del Signore. Non è qualcosa di facoltativo, è qualcosa che noi dobbiamo fare. Qualcosa che noi dobbiamo fare. Per esempio, anche ai santi di Tessalonica, se prendiamo la prima epistola, ascoltate che cosa dicono Paolo, Silvano e Timoteo, perché all'inizio di questa epistola c'è scritto Paolo, Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, grazia a voi e pace. Quindi, quando dice noi rendiamo del continuo grazie a Dio, è chiaro che qui Paolo sta includendo anche Silvano, o Sila e Timoteo, che erano anche loro servitori di Dio, erano anche loro apostoli. Noi rendiamo del continuo grazie a Dio per voi tutti, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordandoci del continuo nel cospetto del nostro Dio e Padre, dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore, della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Dunque, vedete, anche qui c'è un rendimento di grazie fatto a Dio per dei fratelli, per i fratelli di Tessalonica. Eh sì, Paolo, Silvano e Timoteo si ricordavano del continuo, dell'opera della fede, dei santi di Tessalonica, perché voi sapete che quello che conta è la fede operante per mezzo dell'amore. Si ricordavano delle fatiche del loro amore, delle fatiche del loro amore. Sì, perché l'amore fatica, l'amore si manifesta faticando, faticando, affaticandosi per gli altri, per i santi. E poi anche della costanza, della loro speranza. Vedete, i santi di Tessalonica erano un esempio in questo, perché si mantenevano costanti nella loro speranza nel Signore Gesù, quindi ritenevano la speranza della gloria che era in loro. E quindi, vedete come se gli apostoli rendevano grazie a Dio per i santi, per queste ragioni, noi dobbiamo rendere grazie anche noi per i fratelli per le stesse ragioni. Prendiamo adesso l'epistola di Paolo ai santi di Filippi. Ascoltate, dice l'Apostolo Paolo al capitolo 1, versetto 3. Io rendo grazie all'Iddio mio di tutto il ricordo che ho di voi. E sempre in ogni mia preghiera prego per voi tutti con allegrezza a cagione della vostra partecipazione al progresso del Vangelo dal primo giorno fino ad ora, avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato in voi in opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è ben giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia. Poiché Dio mi è testimone come io sospiri per voi tutti con affetto sviscerato in Cristo Gesù e la mia preghiera è che il vostro amore sempre più abbondi in conoscenza e in ogni discernimento, onde possiate distinguere fra il bene e il male affinché siate sinceri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che siano per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Quindi vedete, questa è l'ennesima conferma che gli apostoli si ricordavano appunto dei santi nelle loro preghiere. Nelle loro preghiere, infatti, gli apostoli perseveravano nella preghiera per i santi. E naturalmente queste loro preghiere erano accompagnate appunto dal ricordo che essi, da buon ricordo che essi avevano dei fratelli, no? che avevano incontrato, che avevano conosciuto e di cui avevano potuto attestare l'amore, la fede e così via. E vedete come qua l'Apostolo Paolo rendeva grazie all'Iddio suo di tutto il ricordo che aveva dei santi di Filippi a cagione della loro partecipazione al progresso del Vangelo dal primo giorno fino a quel momento. Sì, perché i santi di Filippi erano tra quelli che avevano partecipato al progresso del Vangelo, perché coloro che appunto partecipano al progresso del Vangelo sono cooperatori della verità, perché il Vangelo è la verità, e fanno un'opera lodevole, fanno un'opera giusta, fanno un'opera buona. Questa è una delle opere buone innanzi preparate da Dio affinché i santi le praticano, quella appunto di partecipare al progresso del Vangelo, perché la volontà di Dio è che il Vangelo progredisca, che il Vangelo si diffonda sempre di più. Dunque vedete, fratelli nel Signore, quanti ringraziamenti ci sono, diciamo, nella Scrittura, da cui appunto prendere esempio. Vorrei citarvi anche delle parole che Paolo scrisse ai santi di Corinto, sempre appunto in tema di ringraziamenti a Dio, che sono parole importanti anche queste. Al capitolo 9 di Seconda Corinzi, l'apostolo Paolo, parlando della colletta che aveva, diciamo, organizzato, indetto per i poveri fra i santi a Gerusalemme o in Giudea, gli dice diverse cose. E allora volevo leggervi alcune di queste parole. Capitolo 9 di Seconda Corinzi, dal versetto 6. Or questo io dico: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina liberalmente mieterà altresì liberalmente. Dia ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. E Dio è potente da far abbondare su voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate in ogni opera buona, siccome è scritto: egli ha sparso e gli ha dato ai poveri, la sua giustizia dimora in eterno. Or colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la semenza vostra e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Sarete così arricchiti in ogni cosa, onde poter esercitare una larga liberalità, la quale produrrà per nostro mezzo rendimento di grazie a Dio, poiché la prestazione di questo servizio sacro non solo supplisce ai bisogni dei santi, ma più ancora produce abbondanza di ringraziamenti a Dio, in quanto che la prova pratica fornita da questa sovvenzione li porta a glorificare Dio per l'obbedienza con cui professate il Vangelo di Cristo e per la liberalità con cui partecipate al bisogno loro di tutti. E con le loro preghiere a pro vostro, essi mostrano d'essere mossi da vivo affetto per voi a motivo della sovrabbondante grazia di Dio che è sopra voi. Ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile. Questo è il versetto appunto che vi ho citato all'inizio della mia predicazione. Allora, quindi, riepiloghiamo affinché comprendiate bene che cosa ha voluto dire l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto. Allora, l'Apostolo Paolo aveva organizzato questa colletta a pro dei poveri, a pro dei poveri che erano a Gerusalemme. Allora, naturalmente lui esortò determinate chiese a partecipare a questa colletta per i santi. Allora, e tra queste chiese appunto che parteciparono a questa colletta, ci fu pure la chiesa di Corinto. Allora, chiaramente questa sovvenzione per i poveri fra i santi fu raccolta da Paolo e i suoi collaboratori e poi fu portata in Giudea, a Gerusalemme. E naturalmente la prestazione di questo servigio sacro, attenzione come lo chiama l'Apostolo Paolo, perché è un servigio sacro, dice non solo supplisce ai bisogni dei santi, perché chiaramente una colletta per i poveri fra i santi è organizzata in primis per supplire ai bisogni dei poveri. Dice, ma più ancora produce abbondanza di ringraziamenti a Dio. Vedete dunque come questa opera buona, che appunto è la colletta per i poveri fra i santi, non solo supplisce ai bisogni dei poveri, ma produce anche abbondanza di ringraziamenti a Dio. Perché? Perché coloro che ricevono il beneficio di questo servigio sacro poi sono portati a glorificare Dio per l'ubbidienza con cui i donatori, chiamiamoli così, professano il Vangelo di Cristo. E naturalmente anche per la liberalità con cui partecipano ai loro bisogni. Quindi vedete come il Signore viene ringraziato anche in occasione di una colletta a pro dei poveri fra i santi. Viene ringraziato da coloro i cui bisogni sono suppliti mediante quella colletta. Vedete, Dio, fratelli, ha stabilito tutto. Lui ha fatto il ricco, ha fatto il povero, Lui praticamente crea l'avversità e naturalmente Dio opera sempre in maniera tale, da essere glorificato. Sì, fratelli nel Signore, da essere glorificato. A tale proposito voglio ricordarvi, dato che siamo in tema di aiuto dato ai bisognosi tra i santi, voglio ricordarvi quello che avvenne ad Antiochia. Allora, è scritto così, ad Antiochia di Siria, non Antiochia di Pisidia. Ascoltate quello che c'è scritto al capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, a partire dal versetto 27. Ora in quei giorni scesero dei profeti da Gerusalemme ad Antiochia, e uno di loro, chiamato per nome Agabo, levatosi, predisse per lo Spirito che ci sarebbe stata una grande carestia per tutta la terra, ed essa ci fu sotto Claudio, e i discepoli determinarono di mandare ciascuno, secondo le sue facoltà, una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, il che difatti fecero mandandola agli anziani per mano di Barnaba e di Saulo. Allora qui, naturalmente qui ci troviamo in un periodo, diciamo, antecedente a quello della colletta che poi Paolo organizzò per i poveri fra i santi. Però questo che cosa ci diciamo, collegandomi al discorso che facevo prima, anche per confermarlo, che cosa questo episodio, che cosa ci dice? Ci dice praticamente che Dio crea l'avversità, perché qui il profeta Agabo per lo spirito predisse una grande carestia. Ora, noi sappiamo che la carestia è un giudizio di Dio, che Dio manda sulle nazioni, che Dio manda sulle nazioni per punirle, perché Dio corregge le nazioni, le castiga. E uno dei metodi con cui castiga le nazioni è appunto la carestia. Dice che Agabo, che era un profeta, predisse per lo spirito che ci sarebbe stata una gran carestia per tutta la terra, ed essa ci fu sotto Claudio. Qui Claudio è l'imperatore Claudio, ed effettivamente, storicamente, questo è confermato. D'altronde non poteva essere altrimenti, perché il libro degli Atti è parola di Dio, e Dio non può mentire. Allora, che cosa accadde? Che davanti a questa, diciamo, avversità, di cui questi fratelli ad Antiochia vennero a sapere mediante appunto questa rivelazione che ebbe il profeta Agabo, ecco che decisero di mandare una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, perché appunto c'erano fratelli poveri. E mandarono questa sovvenzione agli anziani per mano di Barnaba e di Saulo. Vedete dunque, fratelli, come il Signore opera tutte le cose. E naturalmente, chiaramente non è che adesso c'è scritto, però noi sappiamo che quando diciamo questa sovvenzione arrivò in Giudea, produsse anche questa sovvenzione abbondanza di ringraziamenti a Dio, perché Dio ha stabilito che le cose vadano in questa maniera. A proposito di ringraziamenti da rivolgere a Dio per i fratelli, voglio leggervi anche questo ringraziamento che troviamo nella prima epistola di Paolo ai santi di Corinto. Allora, che cosa dice l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo dice quanto segue. Capitolo 1, dal versetto 4. Io rendo del continuo grazie all'Iddio mio per voi, della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parole, in ogni conoscenza, essendo stata la testimonianza di Cristo confermata tra voi, in guisa che non difettate d'alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, il quale anche vi confermerà sino alla fine, onde siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. Fedele è l'Iddio dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo figliolo, Gesù Cristo nostro Signore. Allora, vedete come l'Apostolo Paolo rendeva grazie a Dio per i santi di Corinto, per la grazia di Dio che gli era stata data in Cristo Gesù. Quindi vedete, fratelli, noi dobbiamo rendere grazie a Dio per i nostri fratelli, per la grazia di Dio che gli è stata data in Cristo Gesù. Ora voi sapete che Dio fa grazia a chi vuole far grazia, eh? L'ha detto lui: farò grazia a chi vorrà far grazia. Che ne dicono quelli del libero arbitrio? Il proponimento dell'elezione di Dio rimane fermo. E Dio continua a fare grazia a chi lui vuole fare grazia. Quindi, la salvezza dipende dalla volontà di Dio, non dalla volontà dell'uomo. Allora, ascoltate, noi siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per la grazia che Dio ha concesso ai nostri fratelli. Sì, proprio così, per la grazia. E poi vedete che cosa dice Paolo, perché in lui siete stati arricchiti in ogni cosa. Perché nella chiesa di Corinto, la testimonianza di Cristo era stata confermata mediante doni spirituali. Infatti ci sono proprio delle conferme di questo nella stessa epistola. In lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parole, in ogni conoscenza. Quindi abbondavano anche, in conoscenza. Tanto che dice Paolo, in questa che non difettate da alcun dono, non difettavano da alcun dono, ma appunto da alcun dono. E quindi torniamo al discorso iniziale. Il suo dono ineffabile, no? La vita eterna, appunto, non è meritato, no? E quindi vedete che anche qui i credenti di Corinto non difettavano da alcun dono. Quindi la grazia di Dio si era manifestata verso la chiesa di Corinto. Voi sapete infatti che a Corinto Dio aveva un grande popolo, in questa maniera, cioè concedendogli doni, tanto che non difettavano da alcun dono. Vedete, fratelli del Signore, quindi è un motivo di ringraziamento a Dio, quello appunto, dei doni spirituali, anche dei doni di ministero, perché sono sempre dei doni che il Dio concede a quelli a cui li vuole concedere, perché voi sapete che anche i doni spirituali, come anche i doni di ministero, vengono concessi dal Signore in accordo con la sua volontà, non è che dipende dalla nostra volontà, ma anche qui la volontà di Dio è sovrana. Dunque, quanto è importante, fratelli, che noi abbondiamo in ringraziamenti a Dio. Spesso, si sente parlare della preghiera, ed è giusto che se ne senta parlare. Io ho fatto tante predicazioni sul pregare, sulla preghiera, però sento poche predicazioni sui ringraziamenti che devono essere fatti a Dio. Cioè, gli apostoli non è che pregavano solamente per i santi, ma gli apostoli anche ringraziavano il Dio per i santi. E questo appunto lo dobbiamo fare pure noi. Quando dunque preghiamo, sia che preghiamo a casa o preghiamo mentre stiamo camminando per strada, perché sapete, possiamo anche pregare camminando per strada o mentre uno guida la macchina. Insomma, uno può pregare del continuo. Non è che siamo chiamati a pregare solamente in una determinata circostanza. Quindi è giusto quando preghiamo per i santi, per i nostri fratelli, di rendere grazie a Dio per loro, come facevano gli apostoli. E naturalmente nel fare questo il Dio viene glorificato, il Dio si compiace, quello voi che dovete capire è questo, il Dio si compiace nel suo popolo quando il suo popolo lo ringrazia. Io talvolta vedo persone che vanno a ringraziare la Madonna, la cosiddetta Madonna, vanno a quel santuario per ringraziare la Madonna. Prendetene una, che volete, perché ce ne sono così tante di queste Madonne, c'è l'imbarazzo della scelta. E la vanno a ringraziare per aver ricevuto questa grazia, per aver ricevuto questa liberazione. Cioè, vanno a ringraziare proprio la creatura anziché il creatore. Ma io dico, Vedete la cecità. La cecità che cosa porta? Vedete gli idolatri che cosa fanno? Vanno a ringraziare quando diciamo il Dio gli fa del bene, perché guardate che Dio veramente è un benefattore, Dio fa del bene. Quando il Dio fa del bene a qualcuno, purtroppo bisogna dire questo, che ci sono di quelli che non conoscendo il Dio, non conoscendo il creatore, si vanno a rivolgere alla creatura e la vanno a ringraziare. Lo so, questa è l'idolatria. Allora io dico, quando vedo queste persone che si premurano ad andare a quello, a quell'altro santuario, a ringraziare soprattutto questa cosiddetta Madonna, che ormai è la dea onnipotente dei Mariani, la cosiddetta Vergine Maria, perché la chiamano così, praticamente io dico, ma guarda un po', talvolta sono più zelanti gli idolatri che vanno veramente, sono più zelanti i mariani che vanno a ringraziare la creatura, che non ha fatto niente per loro, sia chiaro. Loro vanno a ringraziare Maria, ma Maria non ha fatto niente per loro, perché appunto di Maria stiamo parlando, che loro l'hanno trasformata nella dea onnipotente, nella loro divinità. Maria è in cielo, ma non fa assolutamente niente per nessuno sulla terra. Allora io dico, ma sono più zelanti veramente questi ciechi, questi idolatri che sono ciechi, di rendere grazie veramente a una creatura che non ha fatto niente per loro, e di tanti cristiani che invece veramente avrebbero motivo per ringraziare Dio, il creatore del continuo, per veramente la grazia che Dio gli ha donato, per tutto quello che veramente il Dio ha fatto per loro fino a questo momento. C'è poco rendimento di grazie rivolto a Dio nelle chiese. Bisogna ammetterlo questo, anche perché oggi diciamo che i culti sono diventati dei veri e propri spettacoli, da teatro, ma anche veramente da circo in molti casi, e praticamente certi culti assomigliano sempre più a dei concerti, dove veramente vengono cantati così tante canzoni, perché ormai non sono degli inni, delle canzoni spirituali, sono proprio delle canzoni proprio mondane, con ritmi mondani, espressioni vaghe, insomma, sono cose che a me non piacciono. E allora, che cosa succede? Che in queste riunioni praticamente sono tutti sotto anestesia, perché questa musica li stordisce, questa musica veramente così forte, continua, li stordisce, quella musica è fatta proprio per stordire l'uditorio, tanto che veramente questi si dimenticano di quello che devono fare i cristiani. E difatti in queste comunità che cosa fanno? Ballano, scherzano, buffoneggiano, questo fanno. Ma dov'è quel raccoglimento pieno di timore di Dio che c'era una volta, durante il quale veramente si rendeva grazie a Dio? Come facevano gli apostoli del nostro Signore, dove si invocava veramente il Dio con fede, dove veramente si piangeva nel cospetto di Dio per i propri peccati commessi, dove si chiedeva perdono al Signore per i peccati commessi. Veramente oggi veramente a vedere certi cosiddetti culti, veramente uno inorridisce come si sono ridotte tante comunità, hanno fatto peraltro sparire tanti di quei bei cantici, inni, per sostituirli con canzoni che sembrano veramente le canzoni dei vari festival che appunto si tengono nel mondo, ormai, ormai c'è musica rap, c'è musica disco, c'è musica rock, c'è una Babilonia in mezzo alle chiese. Così tante guide cieche che conducono altri ciechi alla perdizione. Hanno distrutto queste guide cieche, il sentiero per il quale devono camminare i santi dell'Altissimo. Infatti questa è la ragione per cui quando mi sentono predicare, quando mi sentono insegnare, quando leggono quello che è scritto, appunto questi si arrabbiano, gli va il sangue al cervello, come se io stessi dicendo, scrivendo chissà quali cose. Vedete quanta corruzione oramai c'è nelle chiese e sta dilagando sempre di più questa corruzione. È come una cancrena che si sta diffondendo. E quello che facevano gli apostoli oggi è disprezzato. Oggi è proprio veramente rigettato, non si tiene assolutamente alcun conto di quello che dicevano di fare gli apostoli o di dire, assolutamente, perché appunto oggi molti preferiscono le favole alla verità, non sopportano la dottrina di Dio. E infatti quando qualcuno si presenta a loro con le favole, dico, con le favole lo ascoltano, sono tutti orecchie. Quando gli dici la verità, invece le orecchie se le turano. Però noi sappiamo che chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Quindi continuiamo a proclamare le parole di Dio. Quindi ho voluto ricordarvi, fratelli nel Signore, i ringraziamenti che noi dobbiamo rivolgere a Dio, perché Dio è degno di essere ringraziato. Quanto ha fatto il Dio per noi fino a questo giorno. Quanto ha fatto il Dio per noi fino a questo giorno. Ma noi dove saremmo? Se Dio veramente non ci avesse fatto grazia, se il Dio veramente non ci avesse elargito grazia sopra grazia, dove saremmo noi, fratelli del Signore? Riflettete sempre alla grazia sovrabbondante che Dio ci ha allargito. E ce l'ha allargita la sua grazia affinché egli sia glorificato alla gloria del suo nome. Quindi glorifichiamolo il Signore, celebriamolo, ringraziamolo. Questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. In ogni cosa rendiamogli azioni di grazie. Per mezzo di Cristo Gesù, il nostro Signore e Salvatore. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.